24 minuti Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio, il vertice di Istanbul che non c'è stato. Quello tra Russia e Ucraina, già sapevamo che non ci sarebbe stato Putin, che probabilmente, anzi togliamo il probabilmente, sicuramente è stato spiazzato dalla mossa di Zelensky, che gli ha detto vediamoci noi due. Alla fine ha deciso di non andare, di mandare una delegazione, è pronta sia quella russa che quella ucraina, ma oggi l'incontro non c'è stato. Ora fonti di stampa russe soprattutto dicono si terrà domani in giornata a Istanbul questo incontro. Vedremo con quale possibilità che la cosa venga davvero. Il ministro degli esteri di Washington, Marco Rubio, poco fa ha espresso piuttosto un certo pessimismo rispetto alla possibilità che questo vertice di Istanbul possa dare effettivamente dei risultati. E chissà che non ci si sia messa da parte delle opinioni pubbliche, soprattutto da parte di molti media, da parte di alcuni politici magari più sprovveduti di altri, non ci si sia messo troppo aspettativa rispetto a questo incontro tra le due delegazioni. Buonasera Giovanni Savino.
Buonasera.
Giovanni Savino che insegna, lo ricordiamo, storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II. E così abbiamo esagerato nell'attesa?
No, non è nessuna esagerazione. In questo momento noi osserviamo una grande incertezza sull'esito di questi colloqui, e questa incertezza è colorata di un certo pessimismo. Le parole del segretario di Stato americano Rubio, che io credo abbia un ruolo anche nel cambiamento di approccio che si è registrato in queste settimane da parte di Trump nei confronti del Cremlino, semplificano un po', indicano un po' quella che è la situazione, cioè che non ci si aspetta granché da questi colloqui. E tra l'altro da parte russa Vladimir Medinsky, già ministro della cultura, consigliere di Putin per le questioni culturali e ideologiche, che in Russia hanno una certa importanza, tra l'altro ucraino di nascita, è già a capo della delegazione russa a Minsk e a Istanbul nel 2022, ha annunciato che sì, sono disposti a far concessioni all'Ucraina, ma si riprenderà da quei colloqui che erano stati interrotti nel 2022 a Istanbul. Quindi probabilmente non riusciremo a vedere chissà quali grandi sviluppi. Poi la situazione è sicuramente fluida. Da parte russa c'è il problema di che cosa potrebbe accadere qualora non vi fossero sviluppi da parte degli Stati Uniti, e più che le sanzioni o un aggravarsi di esse, la questione qui è molto più sottile, ovvero la ricostruzione di quel rapporto, di un rapporto fra Mosca e Washington che in questi mesi c'è stata, potrebbe essere gravemente minacciata da ulteriori passi bruschi da parte del Cremlino.
Quali sarebbero questi passi bruschi?
Sì, questi gesti bruschi, in realtà più che altro passi bruschi, mi rendo conto vuol dire poco e niente. Gesti bruschi potrebbero essere una asserzione ancora una volta di quelle che sono le posizioni russe, una volontà di non voler procedere nemmeno a una serie di gesti simbolici. Da parte russa ce ne sono stati nell'ultimo periodo, la tregua di Pasqua e poi anche la tregua del 9 maggio, gesti che sono stati unilaterali e che servivano essenzialmente a dare l'idea a Washington che si stesse procedendo comunque verso una strada di concessioni.
Dopodiché però nella sostanza queste concessioni non si sono mai viste.
Esattamente, anche perché la tregua non che sia mai andata avanti. Tra l'altro noi guardiamo a Washington, però attenzione, perché bisognerebbe guardare anche un po' alla Cina, nel senso che noi abbiamo visto nella settimana del 9 maggio come soprattutto a Mosca sia andata in crisi un po' tutta la vita normale che in una megalopoli come Mosca è legata all'utilizzo dei servizi internet. In quei giorni poco funzionava, non funzionavano i bancomat, c'erano problemi con le casse, c'erano problemi di connessione e così via. Dovuti a che cosa? Dovuti agli attacchi dei droni e quindi alla volontà da parte russa di reagire agli attacchi dei droni e quindi di staccare connessioni e così via. Pare che sia stato proprio, che siano stati proprio i cinesi a chiedere le assicurazioni a Zelensky di non provarci durante il giorno della parata, il 9 maggio. Tra l'altro, questa cosa qui era facilmente prevedibile. Io stesso l'ho scritto sui miei canali social perché chiaramente Zelensky non aveva nessun interesse a inimicarsi una parte di mondo e che parte di mondo con un attacco diretto, certo, alla parata del 9 maggio. Quindi,
certo, però Sabino, torniamo, però... torniamo sull'incontro di domani, perché il tema rimangono appunto le concessioni. Se è una trattativa, entrambe le parti devono mollare qualcosa. Fino a questo momento, fino a stasera, sono le 8:10, noi parliamo di Mosca, con lei concessioni non ne sono state ipotizzate nel concreto. Le richieste territoriali rimangono quelle, le 5 regioni che sono parzialmente occupate dovrebbero passare completamente in mano russa, la Crimea non se ne parla, la centrale nucleare di Zaporizhzhia non se ne parla e soprattutto la rassicurazione che l'Ucraina, quel che rimarrà dell'Ucraina, non entri mai nella NATO. Queste sono temi, punti su cui Mosca non cede e dall'altra parte sono considerati inaccettabili.
Esatto, quindi, come dire, rischiamo di trovarci di nuovo a un muro contro muro. Da parte ucraina è impossibile poter riconoscere giuridicamente l'annessione dei propri territori. E chi lo fa diventa un morto vivente politicamente in quel paese, perché nonostante la stanchezza della guerra che c'è, nonostante la situazione assai complicata, in Ucraina nessuno accetterebbe una cosa del genere. In più, ovviamente, questo dà sfogo a ulteriori accelerazioni a destra, perché è chiaro che il revanchismo di queste cose si basa. Dall'altro lato, Mosca ripete questo solito refrain, anche se, attenzione, perché in queste settimane è emersa non una fronda, ma è nemmeno una, però una posizione da parte di alcuni settori dell'establishment russo, in cui essenzialmente si sostiene: ma alla fine le leggi costituzionali che hanno annesso le quattro regioni non sono descritti quali confini debbano essere, quindi prendiamocele, dichiariamo il cessate il fuoco e basta, perché in gioco ci sono gli affari con gli americani, sostanzialmente. Certo, questa è la posizione. Quindi, come dire, se avverrà un tentativo di compromesso, questo tentativo di compromesso potrebbe essere legato a questo tipo di preoccupazioni.
Grazie Giovanni Sabino per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona
serata, arrivederla. Quindi siamo apparentemente al giorno della marmotta, per chi ricorda il film. Buonasera Riccardo Alcaro, Istituto Affari Internazionali.
Buonasera, salve.
Come si può immaginare che da parte di Mosca si possa cedere qualcosa rispetto alle richieste che sono le stesse dal 24 febbraio 2022?
Si può immaginare, nel senso che Mosca sta giocando, sta tentando in tutti i modi di usare tattiche dilatorie in cui è maestra, tanto più che si è trovata dinanzi un'amministrazione americana che glielo ha permesso da gennaio in poi, e certo sta veramente tirando la corda anche con questa pagliacciata di mandare la delegazione a Istanbul mentre i ucraini erano ad Ankara. E però il punto è che Mosca non conferma una volta di più, io non so veramente cosa serve ancora di più per mostrarlo, che non ha una intenzione di porre fine alla guerra, che il suo obiettivo originale non era quello di impedire l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, cosa che avrebbe già ottenuto anche esplicitamente per ammissione del segretario della difesa americano Hexet, ma quello di mutilare, controllare, distruggere l'indipendenza dell'Ucraina, e su questo resta apparentemente decisa, a meno che non sia forzata a cambiare i suoi piani, ma appunto deve essere forzata grazie al sostegno agli ucraini e alla pressione economico-finanziaria sulla Russia
E qui
stessa.
veniamo agli attori internazionali. Io comincerei con lei dalla Turchia, perché oggi da Ankara il presidente ucraino Zelensky ha riferito del colloquio con il presidente turco Erdogan e ha detto: Erdogan mi ha detto che la Turchia non riconosce la Crimea russa. È una dichiarazione che ha un grado di affidabilità di che livello?
No, assolutamente, assolutamente credibile. La Turchia, così come nessun altro Stato al mondo, ha mai riconosciuto l'annessione della Crimea da parte della Russia oltre 10 anni fa, nel marzo 2014, sia per motivazioni di, diciamo, rispetto del diritto internazionale, della più elementare norma del diritto internazionale, cioè quella che proibisce l'acquisizione territoriale per conquista militare, sia perché in Turchia la Crimea è anche abitata da una minoranza tatara che è affine ai turchi, verso i quali quindi il governo di Ankara ha una certa sensibilità, ma poi soprattutto perché la Turchia non vuole in nessun modo, incentivare azioni simili da parte di una potenza nucleare molto aggressiva con cui ha rapporti pragmatici, ma che in ogni caso va guardata con una certa circospezione, che confina insomma, che è molto vicina alla Russia, cioè, non confina direttamente, ma sta dall'altra parte della Turchia.
Faceva un riferimento alle sanzioni, di chi sta parlando di sanzioni in questo momento sono i paesi europei, i cosiddetti volenterosi, quindi quelli che hanno preso l'iniziativa, Francia, Gran Bretagna, Germania in testa. Questo è il trio con quali aspettative
Polonia.
guardano, e Polonia, sì, con quali aspettative guardano a questa giornata, a questo punto di domani a Istanbul.
Ma penso con aspettative molto molto contenute, però è inutile predire un disastro. Diciamo che l'aspettativa è quella che non ci sarà alcun sviluppo, però se ucraini e russi si incontrano anche a un livello basso, non di vertice, può produrre un risultato positivo, può avviare un processo che può portare a un risultato positivo, ma questo processo non sarà esclusivamente un processo diplomatico, sarà un processo influenzato da quanto accade intorno, cioè da quanto forte sarà la pressione sulla Russia perché si impegni davvero in quel processo diplomatico, non lo usi invece soltanto come tattica dilatoria o come specchietto per le
Ma
allodole.
come deve
Quindi,
andare l'incontro di domani perché possa essere, come dice lei, l'avvio di un processo positivo?
e guardi, io credo che domani l'unica cosa che può contare è che ci sia un incontro, perché in questo momento la Russia non sembra disposta, non sembra preparata a fare granché. Però se c'è un incontro, se c'è l'avvio di un processo formale, se c'è un rinvio a rivedersi fra 2 settimane, 3 settimane, quello che è, e poi queste 2 o 3 settimane può succedere qualcosa, soprattutto deve succedere qualcosa sul fronte della pressione sulla Russia. Quindi gli europei fanno benissimo a spingere per le sanzioni o quantomeno a mettere sul piatto ulteriori sanzioni, ma fanno anche benissimo a sostenere, diciamo, le iniziative americane, avendole un po' riorientate in modo che non siano così sbilanciate a sfavore dell'Ucraina, ma siano invece più, come posso dire, sensibili alle aspettative dell'Ucraina, in modo che una volta messa di fronte alla inflessibilità russa, l'amministrazione Trump sviluppi incentivi, abbia incentivi anche a mettere lei stessa pressione sulla Russia, come in parte ha cominciato a dire che potrebbe fare. Insomma, la retorica americana di Rubio, ma anche un po' dello stesso Trump rispetto a Mosca, è molto cambiata rispetto a un paio di mesi fa, un mese e mezzo fa, quando faceva praticamente da eco alla propaganda
Sì, va
russa.
detto che
Oggi
oggi Trump ha detto invece soltanto un incontro tra me e Putin potrà sbloccare la situazione. Questo sembrava, quando abbiamo letto l'agenzia, un po' un ritorno al vecchio atteggiamento.
sì e no, nel senso che è ovvio che Putin non ha. Io non credo che Putin vorrà mai incontrare in bilaterale Zelensky, perché sarebbe per lui un incontro degradante, umiliante. E mentre invece l'unico modo in cui Putin può arrivare a una pace è attraverso un accordo con un interlocutore che riconosce come suo pari, cioè gli Stati Uniti. Quindi in questo senso Trump non ha detto qualcosa di sbagliato. Il punto è che cosa succede prima di quell'incontro. Perché se quell'incontro è alla fine di un processo in cui in qualche modo, come faticosamente ma con successo, gli europei e gli ucraini sono riusciti un po' a riportare gli americani su una linea un po' più, diciamo, equilibrata e disposta anche a mettere pressione sulla Russia, allora quello è un incontro che può promettere qualcosa di positivo, ma che avvenga quando deve avvenire, anche ci vorrà il tempo che ci vuole. Se invece è un incontro, diciamo, cosmetico in cui vogliono cogliere l'opportunità di stare sulle TV di mezzo mondo, anzi di tutto il mondo, bene, allora da lì possono venire invece dei rischi, perché in quel caso Putin potrebbe manipolare Trump, che si è dimostrato manipolabile in passato, soprattutto negli incontri bilaterali, perché torni a mettere pressione sull'Ucraina invece che metterla sulla Russia.
Grazie per essere stato con noi, Riccardo Alcaro, Istituto Affari Internazionali. Una buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Insomma, la domanda che traspariva era: ma non è che poi alla fine Trump di nuovo cede al fascino del rapporto di potenza uno in faccia all'altro con Putin e di nuovo mette in un angolo l'Ucraina? Buonasera, professor Mario Del Pero,
Buonasera.
americanista, professore all'Università Sciences Po di Parigi. La domanda è per lei.
Ma no, è difficile capire cosa stia accadendo. Intanto è importante che qualche tipo di dialogo anche da parte di delegazioni minori sia attivato, perché poi questi sono processi negoziali molto molto complicati, no? Noi guardiamo ai leader, ma sono spesso gli sherpa che definiscono i mille dettagli o risolvono le mille problematiche minuzie che accompagnano negoziati di questo tipo. Ai leader spetta poi la parola decisiva e far sì che tutte queste minuzie, questi accordi si concretizzino in qualcosa di più grande, più comprensivo, più onnicomprensivo, più generale. Putin per il momento non sembra intenzionato a farlo, probabilmente sta ancora pensando, ha pensato fino ad oggi di poter capitalizzare sulle aperture, forse anche improvvide, sulle concessioni esplicite che gli Stati Uniti di Trump gli hanno offerto. Bisogna capire fino a che punto può tirare la corda Putin, perché poi gli Stati Uniti, carte da mettere sul tavolo, per usare la brutta metafora di Trump e Vance, carte ne hanno, possono riattivare aiuti militari significativi all'Ucraina, possono tornare a svolgere il ruolo che hanno svolto per anni. Quella libertà lì credo che Trump l'abbia, anche con un'opinione pubblica americana magari meno uniformemente schierata a sostegno di Kiev. Quindi bisogna capire a questo punto se Trump è disposto a farlo, è disposto a minacciare un nuovo significativo impegno statunitense. Forse quella minaccia lì potrebbe indurre Putin a negoziare, sapendo che può ottenere molto da questo negoziato, perché molto gli è già stato promesso.
Ma è nelle cose una minaccia del genere?
Ma con Trump è molto imprevedibile, diciamo così. Ci sono esplicite pressioni da parte di senatori repubblicani, in tal senso, da figure anche dentro l'amministrazione. In fondo è una linea che in passato lo stesso segretario di Stato Marco Rubio, quando era senatore, ha appoggiato. I sondaggi ci dicono che è di molto scemato l'iniziale
sostegno bipartisan dell'opinione pubblica a una politica di aiuti all'Ucraina, ma rimane maggioritario nel paese. Poi sappiamo che la sua opinione pubblica, il suo elettorato, Trump lo controlla. Può anche convincerlo della bontà di capriole improvvise, di cambi di rotta. E ripeto, la pace che si prospetta, i contorni generali, perché poi ripeto, passare dal generale al particolare è molto complicato, però i contorni generali, significative concessioni territoriali alla Russia non è, e ostruzione, blocco di qualsiasi ipotesi che si avvii un percorso di ammissione dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica, beh, non sono concessioni da poco, ecco.
Sono concessioni molto importanti, non sono altro che cose da poco, difficilmente spendibili con le opinioni pubbliche internazionali, quelle occidentali naturalmente, il resto del mondo è un'altra cosa. Anche per Trump, come fa a spiegare
No,
alla sua opinione pubblica che per la prima volta dal 1945 un paese viene conquistato militarmente, un pezzo di paese, perché questa è la politica?
credo che nel contesto attuale, dove prevalgono anche narrazioni, racconti della politica internazionale molto cinici, molto da realpolitik, si usa esplicitamente un lessico, un argone imperiale, non credo sia così difficile. Lo vediamo anche nelle nostre opinioni pubbliche. Io credo che non ho il polso dei sondaggi italiani. Io credo che però in larga parte d'Europa, se si dicesse che la guerra termina con un significativo impegno alla ricostruzione dell'Ucraina e che poi è la variabile più importante di tutti, e qualche tipo di seria garanzia securitaria
Eh sì, perché poi il
all'Ucraina.
tema è il futuro dell'Ucraina, la NATO o qualcosa di simile e l'Unione Europea, non
E
dimentichiamocelo.
sì, si attiva un percorso complicato, soprattutto se noi prendiamo i criteri per l'ammissione all'Unione, per l'Ucraina è complicato, ma si è già compreso, è stato già indicato che si è disposti a fare, come dire, attivare un fast track, no? Una via accelerata. Però il problema è che tipo di garanzia di sicurezza si dà all'Ucraina. E lì di nuovo qualche impegno diretto o indiretto statunitense è indispensabile, però dicevamo. Ipotesi, no? Se arriva una Russia che vede riconosciuta l'annessione della Crimea e un qualche particolare opaco, ambiguo compromesso su alcuni territori orientali e un'Ucraina che preserva l'80% del suo territorio, ecco, se ciò accade, credo che per le opinioni pubbliche occidentali, non sto dicendo che è una pace giusta, tutt'altro, è una pace che premia in parte l'aggressore. Però io non credo che le opinioni pubbliche occidentali o americane farebbero, come dire, obietterebbero.
Grazie professor Mario Del Piero, una buona
Grazie
serata
a
anche a
voi,
lei, arrivederci.
grazie.
Sono le 20 e 27 in questo preciso momento, Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'orizzonte delle 20 come sempre a domani attorno alle 20, io vi lascio se volete e potete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.